From the conference center at Temple...
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 177esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta dal coro maschile della Brigham Young University.
Thomas S. Monson,
primo consigliere nella prima presidenza, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
We welcome you, brethren, to the general priesthood session.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 177esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Gordon B. Hinckley, che presiede, ha chiesto a me, fratello Monson, di dirigere questa sessione. Questa sessione viene trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio riuniti nel tabernacolo, sala delle assemblee, BYU Marriott Center, centro di addestramento dei missionari di Provo e in molte altre parti del mondo. La musica durante questa sessione è offerta da un coro di detentori del sacerdozio della Brigham Young University, diretti da Ronald Staley, con John Longhurst all'organo. Iniziamo questa sessione del sacerdozio con il coro che canterà Rise Up of Men of God. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Wayne S. Peterson, membro dei 70. Gentile e caro Padre Celeste, siamo grati di poter iniziare questa serata come detentori del sacerdozio in questo magnifico centro delle conferenze e in tutto il mondo. Siamo grati per la restaurazione del Vangelo e della Chiesa di Gesù Cristo in questi ultimi giorni. Ti siamo grati per il dono del tuo Figlio Gesù Cristo, per la sua vita, per i suoi insegnamenti, per il suo esempio perfetto, per la sua espiazione infinita e la sua gloriosa resurrezione. Grazie per la prima presidenza, il coro dei dodici e i dirigenti. Benedicili. Ti preghiamo per una benedizione particolare sul nostro profeta, presidente Gordon Binkley. Rafforzalo e sostienilo affinché possa continuare a dare una guida ispirata alla Chiesa. Siamo grati per la possibilità che abbiamo di essere istruiti e preghiamo che il tuo spirito e le benedizioni possano essere su di noi e su coloro che parlano e partecipano. Vogliamo pregarti di ricordarti dei missionari che servono nel mondo. Benedicili e proteggili nel lavoro che stanno compiendo. Sono giovani meravigliosi. Noi vorremmo chiederti di benedire coloro che ci proteggono e proteggono libertà in tutto il mondo. In questo giorno di rededicazione che abbiamo potuto assistere, ti preghiamo che il tuo spirito possa essere su di noi affinché anche noi possiamo rededicarci come detentori del sacerdozio per magnificare meglio la nostra chiamata e portare anime a te tramite le ordinanze e le alleanze che possono riportarci a te. Ti siamo grati per tutto questo e te lo chiediamo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Brother Peterson.
The choir Grazie, fratello Peterson. Il coro canterà ora Brightly Beams Our Father's Mercy. Dopo il coro ci parleranno gli anziani Joseph B. Worthlin e Robert D. Hills del Quorum dei Dodici Apostoli, che saranno seguiti dal vescovo Keith B. McMullen, membro del Vescovato Presidente.
Ultimamente ho riflettuto sulle molte belle esperienze della mia vita. Ho espresso gratitudine a mio Padre Celeste per queste splendide benedizioni e opportunità. Mi sono reso conto, forse come mai prima d'ora, di quanto siamo stati importanti gli anni formativi della mia vita. Le lezioni che appresi allora formarono il mio carattere e regolarono il mio destino. Senza di loro sarei un uomo diverso, in un posto molto diverso rispetto a dove sono oggi. Questa sera vorrei parlare per alcuni minuti di alcune di queste esperienze, di ciò che ho appreso. Non scorderò mai una partita di football nelle scuole superiori. Giocavo come ala, il mio compito era quello di bloccare il giocatore in seconda linea o di cercare di aprirmi un varco in modo che il quarterback potesse tirarmi la palla. La ragione per cui ricordo tanto bene questa partita è perché il ragazzo che avrei dovuto bloccare era un gigante. Io non ero proprio l'atleta più alto del mondo, ma credo che questo ragazzo potesse esserlo. Ricordo di averlo guardato e di aver pensato che probabilmente pesava il doppio di me. Tenete presente che quando giocavo io non si usavano le protezioni che usavano oggi i giocatori. Più ci pensavo e più mi rendevo conto che se gli avessi permesso di placcarmi avrei potuto tifare per la mia squadra per il resto della stagione da un letto di ospedale. Per fortuna ero veloce. Per la prima metà del gioco riuscii ad evitarlo, tranne una volta. Il nostro quarterback rimase indietro per passare la palla, io ero libero, egli mi tirò la palla che volò verso di me. L'unico problema era che sentivo qualcuno che galoppava pesantemente dietro di me. In uno sprazzo di lucidità, pensai che se avessi preso la palla c'era la possibilità che avrei consumato i miei pasti con la cannuccia. Ma la palla era diretta verso di me e la mia squadra dipendeva da me. Quindi stesi le braccia e all'ultimo istante guardai in alto e lui era lì. Ricordo che la palla colpì le mie mani. Ricordo di aver lottato per rimanervi aggrappato. Ricordo il suono della palla che cadde sull'erba. Dopo, non sono certo di ciò che accade perché il gigante mi colpì così forte che non ero più sicuro del pianeta su cui stavo. Una cosa che ricordo è una voce profonda che arrivava dall'oscurità. Ti serva di lezione per essere nella squadra sbagliata. William McKinley Oswald era il mio allenatore. Era un bravissimo allenatore che ebbe profonda influenza su di me. Credo però che avesse imparato il metodo per motivare i giocatori da un sergente dell'esercito. Quel giorno nel suo discorso durante l'intervallo l'allenatore rammentò alla squadra la palla che avevo fatto cadere. Poi mi indicò e disse: come hai potuto farlo? E non stava parlando a voce bassa. Voglio sapere che cosa ti ha fatto perdere quel passaggio. Farfugliai per un attimo e alla fine decisi di dire la verità. Ho distolto lo sguardo dalla palla, ammisi. E l'allenatore mi guardò e disse: esatto, hai distolto lo sguardo dalla palla. Non farlo mai più. Quel genere di errori fa perdere le partite. Rispettavo l'allenatore e sebbene mi sentissi male decisi di fare ciò che aveva detto. Promisi solennemente di non distogliere più lo sguardo dalla palla, anche se poteva voler dire essere spedito in Mongolia dal gigante della squadra opposta. Tornammo in campo e cominciammo il secondo tempo. Era una partita equilibrata e anche se la mia squadra aveva giocato bene, nella parte finale eravamo sotto di 4 punti. Il quarterback chiamò il mio numero al gioco successivo, io corsi avanti, ero di nuovo libero. La palla arrivò nella mia direzione. Questa volta però il gigante era davanti a me nella posizione perfetta per intercettare il passaggio. Si allungò ma la palla gli passò tra le mani e lo saltai in alto. Senza distogliere lo sguardo dalla palla, la afferrai e feci il touchdown vincente. Non ricordo molto dei festeggiamenti che seguirono, ma rammento lo sguardo dell'allenatore Oswald. Hai tenuto bene gli occhi sulla palla, disse. Credo di aver sorriso per una settimana. Ho conosciuto molti uomini e donne eccezionali. Nonostante abbiano diverse origini, talenti e prospettive, tutti hanno questo in comune. Lavorano diligentemente e costantemente per raggiungere i loro obiettivi. È facile distrarsi e perdere la concentrazione sulle cose che sono più importanti nella vita. Io ho cercato di ricordare la lezione appresa dall'allenatore Oswald e di dare priorità ai valori per me importanti, in modo da tenere gli occhi fissi sulle cose che contano veramente. Vi esorto a valutare la vostra vita. Stabilite dove siete, di cosa avete bisogno per essere il tipo di persona che volete essere. Stabilite degli obiettivi entusiasmanti, nobili, retti. Accendete l'immaginazione ed emozionate il vostro cuore. Poi tenete lo sguardo fisso su di loro e lavorate costantemente per raggiungerli. Se una persona avanza fiduciosa nella direzione dei suoi sogni, scrisse Henry David Thoreau, e si sforza di vivere nel modo che ha immaginato, troverà un successo normalmente inaspettato. In altre parole, non distogliete mai lo sguardo dalla palla. Un'altra lezione che appresi sul campo da football fu sotto un mucchio di 11 giocatori. Era il campionato delle montagne rocciose e durante la partita dovetti correre al centro per segnare il touchdown. Sapevo di essere vicino alla meta, ma non sapevo quanto. Sebbene fossi bloccato in fondo al mucchio, stesi le dita di qualche centimetro e riuscii a sentirla. La linea della meta era a 5 centimetri. In quel momento fui tentato di spingere la palla in avanti. Avrei potuto farlo? Quando gli arbitri avessero tolto i giocatori dal mucchio, io sarei stato un eroe. Nessuno poteva saperlo. Avevo sognato quel momento da quando ero bambino, ed era là, alla mia portata. Ma poi ricordai le parole di mia madre. Joseph mi diceva spesso, fai ciò che è giusto, malgrado le conseguenze. Ma ciò che è giusto e le cose andranno bene. Volevo disperatamente segnare quel touchdown, ma più che essere un eroe agli occhi dei miei amici, volevo essere un eroe agli occhi di mia madre. E così lasciai la palla dov'era, a 5 centimetri dalla meta. A quel tempo non lo seppi, ma fu un'esperienza decisiva. Se avessi mosso la palla, avrei potuto essere un campione per un momento. Ma la ricompensa della gloria temporanea avrebbe avuto un prezzo troppo alto e duraturo. Avrebbe provocato sulla mia coscienza una cicatrice per tutto il resto della mia vita. Sapevo che dovevo fare ciò che era giusto. La luce di Cristo ci aiuta a discernere il bene dal male, quando permettiamo alle tentazioni di scacciare la voce mite della nostra coscienza nel momento in cui le decisioni diventano difficili. I miei genitori mi insegnarono a reagire in fretta quando giungono le tentazioni e a dire no. Vi do lo stesso consiglio, evitate le tentazioni. Imparai un'altra lezione della gioia di servire gli altri. Ho già parlato di mio padre, che era il vescovo del nostro rione, e mi faceva caricare l'automobile e consegnare il cibo e le provviste necessarie nelle case delle famiglie bisognose. Lui non era l'unico che desiderava aiutare le persone in difficoltà. 75 anni fa il vescovo William F. Pearson presiedeva al quarto rione di Pioneer del Palo di Salt Lake City. Era un tedesco immigrato convertito alla Chiesa e parlava con un forte accento. Era un bravo uomo d'affari, ma ciò che lo distingueva maggiormente era la sua grande compassione verso gli altri. Ogni settimana durante la riunione del sacerdozio, vescovo Pearson faceva recitare ai detentori del sacerdozio Rone la frase seguente: «Sacerdozio significa servizio. Poiché detengo il sacerdozio, io servirò». Quando le vedove avevano bisogno di assistenza, il vescovo Pearson e il sacerdozio Rone erano presenti. Quando fu costruita la cappella, vescovo Pearson e il sacerdozio Rone erano lì. In seguito, William Pearson servì nella presidenza di Palo, dove influenzò un giovane vescovo chiamato Thomas S. Monson. Negli anni 50 il vescovo Pearson fu chiamato a presiedere la missione svizzero-austriaca e diede un forte contributo alla costruzione del primo tempio oltremare a Berna, in Svizzera. Difficilmente si può pensare a Vescovo Persson senza pensare al suo interesse e compassione per gli altri, al suo impegno instancabile di insegnare quella stessa qualità agli altri, dei giovani uomini nel sacerdozio delle donne a cui egli presiedette come vescovo. 29 divennero vescovi a loro volta. 10 servirono in presidenze di palo. 5 diventarono presidenti di missioni, 3 accettarono la chiamata di presidenti di tempio e 2 servirono come autorità generale. Questo è il potere di un grande dirigente, questo è il potere del servizio. Sebbene a quel tempo non compresi pienamente, ora mi è chiaro che queste lezioni e molte altre che appresi in gioventù servirono come fondamento su cui fu costruito il resto della mia vita. Tutti possediamo doni spirituali, alcuni sono benedetti col dono della fede, altri col dono della guarigione. In tutta la Chiesa sono presenti tutti i doni spirituali. Nel mio caso forse uno dei doni spirituali di cui sono maggiormente grato è di essere stato benedetto con uno spirito obbediente. Quando udivo un saggio consiglio dai miei genitori o dai dirigenti della Chiesa, ascoltavo e cercavo di renderlo parte dei miei pensieri e delle mie azioni. Fratelli del sacerdozio, vi esorto a coltivare il dono di uno spirito obbediente. Il Salvatore insegnò che chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto, e chiunque ode queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo stolto. Come facciamo a sapere che se siamo avveduti o stolti? Quando sentiamo dei consigli ispirati obbediamo. Questo è il test per stabilire se siamo avveduti o stolti. Che profitto traiamo se ascoltiamo un consiglio saggio e non vediamo retta? A che cosa serve l'esperienza se non impariamo da essa? Quanto sono belle le scritture se non serviamo le parole e le incorporiamo nella nostra vita? Presidente Gordon B. Hinckley ha promesso che il Padre Celeste riverserà le sue benedizioni su coloro che vivono in obbedienza ai suoi comandamenti. Porto testimonianza che Gesù è il Cristo vivente, Salvatore di tutta l'umanità. Attesto che Dio è vicino e si cura dei suoi figli e li ama. I profeti, veggenti e rivelatori guidano il progresso della Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Il presidente Gordon B. Hinckley è un profeta degli ultimi giorni per la Chiesa e per il mondo. Ringrazio il mio Creatore per questa vita meravigliosa in cui ciascuno di noi ha la possibilità di imparare delle lezioni che non potrebbe comprendere altrimenti. Miei cari fratelli, possiamo noi porci delle giuste mete e lavorare per raggiungerle, fare ciò che è giusto e rivolgerci con amore a chi ci circonda. Di questo io porto testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, Joseph. We love you.
Grazie, Joseph. Ti vogliamo bene. Che piacere essere in vostra presenza, fratelli, che vi siete riuniti in varie parti del mondo. Mi vengono alla mente le parole dell'inno. Siamo la reale armata, le insegne innalzeremo, marciando alla conquista nel nostro human sentier. In vero, voi siete la reale armata di Dio, fedeli e leali. Questa sera desidero parlare ai membri più giovani di questa reale armata, al sacerdozio di Aaron, diaconi, insegnanti e sacerdoti, che si stanno avventurando sul sentiero burrascoso della vita. Benché non ve lo ricordiate, vi siete arruolati in questa causa, in seguito a una singola decisione presa molto tempo fa durante la vostra esistenza preterrena. Là, nel grande consiglio dei cieli, avete deciso di obbedire alla volontà del vostro Padre Celeste e di suo Figlio Gesù Cristo. E ricordatevi questo, voi siete i figli di Dio che decisero di seguire il Salvatore al momento giusto e quando fa, e quello fa di voi, in vero, grandi uomini. Grazie a questa decisione divina, che ha determinato il vostro progresso eterno, avete ricevuto un corpo fisico, ottenuto la libertà di scegliere tra il bene e il male, e state ora crescendo e preparandovi a prendere su di voi gli attributi del Salvatore. Siete stati battezzati e avete ricevuto lo Spirito Santo. State imparando chi siete, perché siete qui e dove state andando. E ora avete ricevuto il sacerdozio di Aronne. Il sacerdozio di Aronne è il sacerdozio preparatorio, datovi per questo tempo di preparazione della vostra vita, e il modo in cui usate quel sacerdozio ora vi preparerà a prendere le decisioni più importanti nel futuro. Queste decisioni comprendono ricevere il sacerdozio di Melchizedek, andare al Tempio, servire una missione, acquisire un'istruzione, scegliere un lavoro, scegliere una compagna ed essere suggellati per il tempo e per tutta l'eternità nel Tempio. C'è un tempo e una stagione per tutte le nostre decisioni. Assicuratevi di prendere decisioni nel tempo e nella stagione giusta. Tutte queste decisioni che cambieranno la vostra vita saranno prese in un periodo molto pieno e relativamente corto, nella vostra adolescenza, che io definisco il decennio delle decisioni. Mentre venivo addestrato per diventare un pilota di aerei da caccia, mi preparai a prendere tali decisioni importanti in una situazione di volo. Per esempio, mi esercitavo a decidere quando farmi paracadutare da un aereo, se lo spia antincendio si illuminava e cominciavo a perdere il controllo. Mi ricordo di un amico che non fece questa preparazione. Egli trova il modo di evitare di esercitarsi con un simulatore, per poi andare a giocare a golf o a nuotare. Non imparò mai le procedure di emergenza. Pochi mesi dopo scoppiò un incendio nel suo aereo e precipitò in fiamme sul terreno. E il suo compagno più giovane, vedendo lo spiente incendio e avendo sviluppato una reazione precondizionata a tale situazione, sapeva quando paracadutarsi dall'aereo e lo fece in sicurezza. Ma il mio amico non si era preparato a prendere questa decisione. Rimase nell'aereo e morì nello schianto. Nel decennio a venire, il tempo per prepararvi sarà limitato. Come detentore del sacerdozio di Aronne, è importante che vi prepariate adesso. Dovete sviluppare le vostre reazioni precondizionate per le decisioni importanti che prenderete nei prossimi 10 anni della vostra vita. Dovete sapere cosa fare e quando farlo ogni volta che le varie decisioni si presentano. Ricordatevi che non prendere alcuna decisione potrebbe essere pericoloso quanto prendere quella sbagliata. Molte delle decisioni che prendete o che non prendete avranno conseguenze eterne. Ora è il momento di diventare un discepolo di Gesù Cristo, cioè accettare il suo invito: venite e seguitemi. Questa è la decisione che abbiamo preso nella vita preterrena. Dobbiamo prenderla di nuovo, qui nella mortalità, ogni giorno, in ogni situazione, prendendo su di noi il nome del Salvatore, ricordandoci del suo sacrificio espiatorio e osservando i suoi comandamenti. Abbiamo questa promessa. Abbiamo fatto questa promessa quando siamo stati battezzati e abbiamo la possibilità di rinnovare questa alleanza ogni settimana quando prendiamo il sacramento. Ora è il momento di organizzarci e prepararci per avere lo Spirito Santo come nostro compagno costante. Questo significa fare ciò che i vostri genitori dirigenti vi hanno insegnato: studiare le scritture, pregare ogni mattina e sera, mantenere un aspetto pulito e modesto, seguire un programma, fissare e raggiungere degli obiettivi, essere onesti nelle vostre azioni, obbedire ai comandamenti ed essere degni del sacerdozio che detenete. Vivete sempre, sempre le norme rivelate dai profeti nel libretto per la forza della gioventù. Ora è il momento di decidere chi devono essere i vostri amici e di diventare degni di una retta compagna eterna. È molto semplice, fratelli. Come mi insegnò mia madre, ogni simile tende a stare con il suo simile. Il vostro gruppo di amici può ispirarvi a fare grandi cose o spingervi in cammini sconosciuti e miserabili. I veri amici vi rendono più facile vivere il Vangelo. Non vi fanno mai scegliere tra quello che vogliono loro e le vie del Signore. Ci aiutiamo ad essere il tipo di persone che attraggono a sé altri buoni amici e ci aiutano a diventare il tipo di persone che una retta compagna può scegliere per viverci insieme per sempre. Se volete quel genere di amici, chiedetevi: sono quel tipo di amico per gli altri? sono il tipo di persona che vorrei come compagna eterna. Ora è il momento di prepararsi per la missione. A seconda delle vostre circostanze, potrete servire una missione di proselitismo a tempo pieno. Questo è importante, ma ricordatevi che è ancora più importante andare al Tempio mentre vi preparate per la missione. Una missione è un'opportunità unica per mantenere le alleanze fatte al Tempio, vivendo la legge della consacrazione, dando tutto del vostro tempo, doni e talenti al Signore e servendolo con tutto il vostro cuore, facoltà, mente e forza. Ho sempre pensato che i 2 anni in cui servite saranno una decima dei vostri primi 20 anni di vita. Ma anche se non siete in grado di servire una missione a tempo pieno, potete prepararvi per un giorno futuro, quando arriverà il momento giusto per andare al Tempio e contrarre Sacra Alleanza in modo da ricevere le vostre benedizioni eterne. Ora è il momento di prepararsi a ricevere una formazione, un'istruzione e un lavoro. Come giovani uomini del sacerdozio di Aronne, vi state preparando per la vita. La vostra diligenza a scuola ora vi qualificherà a seguire il consiglio di Presidente Hinckley nel futuro, di acquisire tutta l'istruzione che potete. Decidete ora di fare il vostro meglio a scuola e nel lavoro. Poi, quando le occasioni busseranno alla vostra porta, sarete pronti ad aprirle e trarne profitto. Tutti dovranno ricordare che ad ogni uomo è accordato un dono. Sviluppate i vostri doni e talenti. Giovani uomini, con l'aiuto della preghiera, scegliete i corsi, i programmi di formazione e di lavori che vi prepareranno per maggiori opportunità e responsabilità nel futuro. Ora è il momento di obbedire. Nell'esperienza preterrena, la nostra non fu un'obbedienza selettiva. Non abbiamo scelto quali parti del piano eterno avremmo seguito. Imparai questa lezione nel nostro primo volo notturno da soli, durante l'addestramento per diventare pilota, quando ci venne data l'istruzione. Non fate voli acrobatici di notte. Siete piloti alle prime armi, senza esperienza sull'utilizzo dei soli strumenti di volo. Poco tempo dopo, un pilota abbastanza bravo scelse di disobbedire a questo comandamento. Mentre volava, faceva giri della morte e altre acrobazie nel cielo notturno del Texas. Guardò attraverso la calotta dell'abitacolo e pensò di vedere le stelle sopra di lui. Ma in realtà ciò che vedeva erano le luci delle attrezzature di prelievo del petrolio sotto di lui. Era disorientato. La forza di gravità sul suo aereo gli faceva sembrare di essere nella giusta posizione, benché fosse capovolto. Quando tirò verso di sé il comando per andare più alto nel cielo notturno, discese in picchiata verso il terreno e si schiantò contro le luci brillanti dei campi di petrolio. Quando si pilota un aereo che, se si cambia posizione anche solo di un grado alla volta, l'orecchio interno non può accorgersi dei cambiamenti. Fratelli, giovani e meno giovani, quando obbediamo selettivamente, cambiamo la nostra posizione rispetto a quella del Signore, e di solito lo facciamo un grado alla volta. Quando le ingannevoli forze dell'avversario sono su di noi, non riusciamo ad accorgersene e siamo spiritualmente disorientati. Mentre può sembrare che stiamo andando in una direzione sicura, ci stiamo in realtà dirigendo verso il disastro. Nella preesistenza, la nostra decisione di seguire il Signore era di seguire tutto o niente. Seguendo questo modello durante la nostra prova qui sulla Terra, potremo tornare dal nostro Padre Celeste. Ora è il momento di usare saggiamente il nostro tempo. Questa vita è per gli uomini il tempo in cui prepararsi a incontrare Dio. Vi porto testimonianza che il tempo sulla Terra sarà sufficiente se imparate ad usarlo saggiamente nella vostra gioventù. Oh, ricorda, figlio mio, e impara la saggezza nella tua giovinezza, sì, impara nella tua giovinezza a obbedire ai comandamenti di Dio. Ora è il momento di proteggere il vostro diritto di primogenitura. Essendo vicino alla fine della sua vita, Giacobbe, il profeta dell'Antico Testamento, diede una benedizione patriarcale ad ognuno dei suoi figli. Ruben era il primo figlio e possedeva il diritto di primogenitura. Benedizioni speciali erano riversate su di lui. Ma suo padre disse: tu sei impetuoso come l'acqua, tu non avrai la preeminenza. Pensate un attimo cosa vuol dire la frase impetuoso come l'acqua. Quando l'acqua bolle, evapora. Quando si raffredda, gela. Quando non è controllata, causa erosioni e distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino. Come detentore del sacerdozio di Aronne, anche voi avete il diritto alla primogenitura. Vi invito a essere obbedienti e forti. Siate fermi come una roccia nel vivere il Vangelo. Nessuno di noi conosce le benedizioni che ci aspettano. Il solo modo in cui perdiamo quelle benedizioni è quello di rinunciarvi disobbedendo. Non rinunciate alla vostra eredità eterna per le cose di questo mondo. Facciamo in modo di essere obbedienti, di prepararci a onorare, proteggere e ricevere il nostro glorioso diritto di primogenitura. Giovani uomini, voi siete la forza vitale dell'armata del Signore, i giovani soldati di questi ultimi giorni. Tutto ciò che seminate, voi lo raccoglierete. Considerando il glorioso racconto che ci aspetta, vi invito a meditare su come prenderete decisioni durante il prossimo decennio. La legge del raccolto offre uno schema per prendere le decisioni. Preparate il terreno con la preghiera, sapendo che siete figli di Dio. Piantate i semi chiedendo consiglio a coloro che vi possono dare buoni consigli. Poi cercate la guida dello Spirito Santo. Lasciate che i semi dell'ispirazione crescano. I pensieri che germogliano in voi avranno bisogno di cura. Hanno bisogno di tempo per maturare. La luce dell'ispirazione porterà il raccolto spirituale che giungerà quando avremo chiesto al nostro Padre Celeste in preghiera se abbiamo preso la decisione giusta. Seguendo quella luce, l'oscurità svanirà e la luce crescerà, sempre più brillante, fino al giorno perfetto, il giorno in cui saremo la presenza del nostro Padre nei cieli. Infine, siate presenti. Nel concilio in cielo, ognuno di noi era presente per scegliere il grande piano di felicità di cui ora godiamo. Giovani uomini, quando prendete un impegno con voi stessi, la vostra famiglia, il vostro vescovo, il vostro datore di lavoro, siate presenti. Questo è il momento di essere in chiesa. Siate lì. Quando è il tempo di svolgere una missione, siate lì. Siate presenti. Quando la giovane che tanto amate è inginocchiata all'altra parte del Sacro Tempio, siate presenti. E non come testimoni. Quando la vostra famiglia sarà riunita nel Regno Celeste, siate presenti. Quando il Salvatore aspetterà e raccogliervi al vostro onorevole ritorno dalla vostra vita sulla terra, e il Padre Celeste aspetterà di circondarvi con le braccia del suo amore, siate presenti. Dopo un decennio di decisione, siate presenti, siate fedeli, siate leali. Siamo leali delle giovani donne che saranno al nostro fianco, che possiamo onorarle come noi onoriamo il Signore. Porto in testimonianza che il Padre ci conosce. E siamo parte della sua reale armata. Serriamo i nostri ranghi. Uniti vinceremo. Seguendo il condottiero in gioia canteremo. Nostra è la vittoria. Cristo ci salva. Nostra è la vittoria. Cristo è il nostro Re. Lui è presente. Egli ci vuole con Lui. Ci guida e la nostra vittoria è in Lui. Questo attesto nel nome di Gesù Cristo. Amen.
My dear brethren,
cari fratelli, è veramente meraviglioso essere riuniti insieme con la prima presidenza e i 12 apostoli. Tutti i detentori del sacerdozio presenti, abbiano 12 o 112 anni, grazie al nostro Salvatore Gesù Cristo, possono ereditare l'ordine celeste della vita. È meraviglioso contemplare questo fatto e io so che è vero. Lo so con tutto il mio cuore. Voi siete responsabili della vostra vita. Con questa prospettiva dinanzi a noi, pensiamo alla storia seguente. Un giovane, pieno di ambizioni ed energia, si iscrisse ad un'università rinomata. A quel tempo era un sacerdote nel sacerdozio di Aaron. La sua meta era elevata, desiderava diventare medico. Il suo obiettivo era ambizioso, aspirava ad arricchirsi. Voleva giocare football, pertanto si rivolse agli allenatori e alla fine riuscì ad entrare nella squadra. A questo punto poteva avere i riconoscimenti e la vanteria tipici del mondo sportivo universitario. Queste erano le idee che aveva in testa. Tuttavia si era dato poco pensiero per una cosa che avrebbe alla fine frantumato le sue elevate, nonché vane, ambizioni. Non aveva accumulato una riserva. Aveva sottostimato l'importanza di una preparazione adeguata, dei requisiti relativi alla frequenza e allo studio disciplinato e il corso di chimica. Le conseguenze furono immediate e impetuose, abbattendosi su di lui in meno di 90 giorni. Così finì tutto. Il giorno che si ritrovò con il suo 1,85 per 77 kg in mischia contro un segnaline gigantesco della squadra migliore del college, si rese conto di aver scelto lo sport sbagliato. Non abituato allo studio rigoroso, gli occhi e la mente si rifiutavano di funzionare dopo essersi soffermati solo per un breve tempo sui libri. L'ultima mazzata fu l'esame finale di chimica. Basti dire che il risultato delle sue risposte a casaccio al test, a scelta multipla, fu persino inferiore a quello ottenibile secondo la legge delle probabilità. Fu un successo totale. Il duro lavoro, la missione che risvegliò in lui una visione corretta degli scopi della vita e una preparazione costante, alla fine ribaltarono le conseguenze del suo breve periodo di stupidità. Ancora oggi, tuttavia, ho incubi su quel corso di chimica. Per fortuna, il Signore ci ha mostrato come evitare una simile insensatezza e patema. Egli disse: «Date ascolto, voi, popolo della mia Chiesa, date ascolto, voi, popoli da lungi, e voi che siete sulle isole del mare, ascoltate insieme. Preparatevi, preparatevi per ciò che sta per venire, perché il Signore è vicino». La dottrina della seconda venuta del Messia ci offre un grande incentivo a prepararci e a vivere rettamente. Il Padre Celeste sa che le ricompense promesse incoraggiano i suoi figli a compiere opere di rettitudine e che le sanzioni li scoraggiano dal fare il male. Questo vale per le rivelazioni riguardanti la seconda venuta del Signore. Dette rivelazioni parlano dei segni e delle meraviglie sulla terra e nei cieli. Indicano tempi difficili ed eventi incombenti, immensi, per quanto riguarda lo scopo e la durata. Cosa più importante, riceviamo queste promesse superne. Il Signore avrà potere sui Suoi santi e regnerà in mezzo a loro. Tramite la mia provvidenza, nonostante la tribolazione che scenderà su di voi, la Chiesa può stare indipendente al di sopra di tutte le altre creature sotto il mondo celeste. E, se siete preparati, voi non temerete. I dirigenti del sacerdozio sono guidati da queste promesse a preparare se stessi e le loro famiglie per l'apparizione del Salvatore. Non c'è bisogno di essere ansiosi per gli eventi che portano a seconda venuta. Possiamo noi invece essere pieni di gratitudine per la comprensione che abbiamo di ciò che ci attende. Possiamo noi apprezzare il fatto di essere responsabili della nostra vita, essendo gli intendenti del Signore su ciò che Egli ci ha affidato. La formula per avere successo è semplice. Siate fedeli, sgravatevi dei pesi, accumulate una riserva. Siate fedeli. Come detentori del sacerdozio coltiviamo un tocco gentile e delicato è una parola gentile. Siamo uomini che pregano, che osservano la santità della domenica, che conoscono la parola di Dio. Paghiamo la decima, digiuniamo e doniamo offerte di digiuno generose. Osserviamo le alleanze e consacriamo la nostra vita per l'edificazione del regno di Dio. E fratelli, accumuliamo una riserva. Facendo queste cose, il Signore avrà potere sui Suoi santi e regnerà in mezzo a noi. sgravatevi dei pesi. Pertanto ci distogliamo dagli eccessi e ci volgiamo a quello che edifica, poiché ciò che non edifica non è da Dio. Se i rapporti, gli impegni, le attività o i programmi giornalieri ci distolgono dal mettere Dio al primo posto, dobbiamo sgravare la nostra vita. Se abbiamo debiti, li paghiamo e non ne contraiamo più per quanto possibile. E fratelli, accumuliamo una riserva. Allora, tramite la mia provvidenza, nonostante la tribolazione, la Chiesa e il suo popolo potranno stare indipendenti. Accumulate una riserva. In quest'opera le mogli sono fondamentali, tuttavia hanno bisogno di un marito che le guidi nella preparazione familiare. I figli hanno bisogno di genitori che instillino in loro questa tradizione religiosa. In questo modo essi faranno altrettanto con i loro figli e le loro scorte non verranno meno. Un principio cardine del Vangelo è prepararsi per i giorni di scarsità. Il lavoro, l'industrialità e la frugalità fanno parte dell'ordine regale della vita. Paolo disse: se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore dell'incredulo. Seduti davanti a noi ci sono i tre sommi sacerdoti presidenti che costituiscono la prima presidenza della Chiesa. Dal presidente James C. Faust, secondo consigliere, udiamo: ogni padre e ogni madre devono essere i magazzinieri della famiglia, devono immagazzinare tutto ciò che è necessario alla famiglia in caso di emergenza. E Dio ci sosterrà nelle tribolazioni. Dal presidente Thomas S. Monson, primo consigliere, udiamo: molte più persone potrebbero rimanere a galla sulle onde tempestose della loro vita economica se avessero una scorta di cibo per un anno e non avessero debiti. Oggi vediamo che molti hanno seguito al contrario questo consiglio. Hanno una scorta di debiti per almeno un anno e non hanno cibo. Dal presidente Gordon B. Hinckley, il profeta del Signore, udiamo: il luogo migliore per fare una scorta di cibo è a casa nostra. Possiamo iniziare anche con poco. Possiamo iniziare con una scorta per una settimana, per poi arrivare gradualmente a un mese, poi a tre mesi. Temo che molti pensino che una scorta per un lungo periodo sia così oltre la loro portata che non fanno alcuno sforzo. Iniziate con poco e gradualmente continuate verso un obiettivo ragionevole. Una preparazione ispirata si basa sul fondamento della fede in Gesù Cristo, sull'obbedienza e su uno stile di vita previdente. I santi non dovrebbero andare agli eccessi, ma dovrebbero iniziare. Invitiamo i detentori del sacerdozio a immagazzinare quanto basta in modo che voi e i vostri cari possiate superare le traversie della vita. Assicuratevi che coloro che vi sono affidati ricevono gli opuscoli intitolati «Preparate ogni cosa necessaria». Esortateli a prepararsi ora per i giorni piovosi che li attendono. Dirigenti del sacerdozio, arruolate la società di soccorso nella promozione della preparazione familiare e dell'economia domestica. Le donne della Chiesa hanno bisogno del vostro sostegno e seguiranno la vostra leadership. Tutte le organizzazioni ausiliarie della Chiesa possono coltivare la fede e la frugalità fra i loro membri. Incoraggio i santi a mettere regolarmente via un po' di cibo, come pure un po' d'acqua potabile. Dovrebbero risparmiare denaro, se non altro qualche moneta ogni settimana. In questo modo, ben presto avranno una riserva per diversi mesi. Con il tempo incrementeranno questo sforzo, sino ad avere una scorta che basti per un periodo più lungo, aggiungendo prodotti di prima qualità, fino a che avranno una buona scorta. Se facciamo del nostro meglio, possiamo essere certi che il vaso della farina non si esaurirà e l'orciolo dell'olio non calerà. Saremo più saggi, avremo maggiore sicurezza, pace di mente e benessere personale. Saremo preparati e per questo non temeremo. Per finire, vi parlerò della famiglia di Luca e Patrizia Vaccarono, che vivono in una cittadina vicino a Roma, in Italia. In una lettera recente mi hanno scritto: dopo un po' di esperienza abbiamo stabilito che è importante immagazzinare ciò che usiamo. A volte dobbiamo cambiare le nostre abitudini alimentari. I sentimenti di pace e il desiderio di essere fedeli al comandamento dato dal Signore tramite il profeta moderno ci aiuta a sentire il suo Santo Spirito. in modo da non temere, ma da comprendere che i segni del tempo della seconda venuta del Signore sono un beneficio e non una cosa da temere. Noi gioiamo di questa guida. Ciò ci fornisce la motivazione per essere fedeli e perseverare sino alla fine, in modo da essere salvati e ottenere la vita eterna. Alla fine il fratello Vaccarone ha scritto: mi dispiace per il mio inglese non perfetto, ma spero che capisca ciò che ho cercato di spiegarle. Fratello e sorella Vaccarone, comprendiamo. Perché nelle scritture leggiamo: confidate nell'Eterno con tutto il cuore e non t'appoggiare sul tuo discernimento, riconoscilo in tutte le tue vie, ed Egli appianerà i tuoi sentieri, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you, brethren. The choir and congregation.
Grazie, fratelli. Il coro e la congregazione canteranno Sa prossima il tempo. Ci parlerà poi il presidente James E. Faust, secondo consigliere della prima presidenza, e dopo il suo discorso sarà mio onore parlarvi.
Brethren, tonight I would like...
Fratelli, questa sera vorrei parlarvi come se stessi parlando ai miei nipoti. Spero che ciò che ho da dire si possa applicare a tutti i giovani detentori del sacerdozio nel mondo. Pensando a questa grande congregazione e anche a tutte le altre migliaia che si sono unite a noi via satellite, mi fa ricordare che la grande benedizione di detenere il sacerdozio è riservata a relativamente pochi, considerando i miliardi di persone nel mondo. Detenere il sacerdozio è un onore speciale, però allo stesso tempo nella Chiesa ogni uomo o ragazzo che ne è degno, dall'età di 12 anni, può riceverlo. Il sacerdozio è l'autorità delegata agli uomini per officiare nel nome di Dio. È un potere che uno non si può prendere di sua propria iniziativa. Come Paolo disse, e nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso d'Aronne. È un'autorità che nessun potere umano può creare. Peter, un giovane sacerdote, scrisse di un'esperienza che gli insegnò quanto sia reale il potere del sacerdozio. Un giovane convertito del suo rione in Ontario, Canada, venne sostenuto come insegnante nel sacerdozio di Aronne. E a Peter fu chiesto di parlare a nome degli altri durante l'ordinazione. Peter scrisse: «Non avevo mai posto le mani sul capo di nessuno e non mi sentivo all'altezza di tale compito, ma poi lo Spirito mi rassicurò che potevo farlo». Il giovane che doveva essere ordinato prese posto sulla sedia e io mi misi dietro di lui. Il nostro presidente dei giovani uomini mi guidò nel pronunciare la preghiera dell'ordinanza e io ripetei ogni parola che egli diceva. Quando finimmo l'ordinazione dicendo «E ora desideriamo impartire una benedizione sul tuo capo», il presidente dei giovani uomini mi guardò e mi indicò che dovevo andare avanti da solo. In quel momento il sacerdozio assunse per me un significato completamente diverso. Non era più soltanto un titolo, ma l'effettiva autorità di agire in nome di Dio, e io stavo conferendo quell'autorità a un'altra persona. Feci una pausa e aspettai che lo Spirito mi sussurrasse ciò che dovevo dire. Mi è difficile descrivere i sentimenti che provai quel giorno durante la benedizione, ma posso dire che ora ho una più forte testimonianza che il potere del sacerdozio è reale. Voi, giovani uomini, state senza dubbio aspettando di ricevere il sacerdozio superiore o sacerdozio di Melchisedec. A proposito di tale sacerdozio, il profeta Joseph Smith disse: «La sua istituzione avvenne prima della fondazione di questa terra, o prima che le stelle del mattino cantassero insieme, o che i figli di Dio dessero in grida di giubilo, ed è il sacerdozio più alto e santo, ed è secondo l'ordine del figliuol di Dio». In quanto detentori del sacerdozio, siamo rappresentanti del Signore. Il Signore parlò di questo sacro potere agli anziani della Chiesa a Kirtland nel 1831. Pertanto, siccome siete degli amministratori, state svolgendo un incarico del Signore, e qualsiasi cosa facciate secondo la volontà del Signore è affare del Signore. Presidente Inkrich ha spesso ricordato che il lavoro missionario è fondamentalmente una responsabilità del sacerdozio. Essere chiamati a servire il Signore nel lavoro missionario è un grande onore e una grande responsabilità. Questo servizio porta una gioia duratura, anche se a volte può essere impegnativo e scoraggiante. La mia missione ha cambiato il corso della mia vita. È stata una delle esperienze più belle che io abbia mai avuto. Servire una missione ci prepara per il resto del nostro lavoro sulla terra e per la nostra opera eterna. Io spero che ognuno di voi diventi un uomo di Dio. Diventerete un uomo di Dio tramite le buone opere. Onorerete e magnificherete il vostro sacerdozio. E come disse l'Apostolo Paolo, procaccerete giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza, pazienza. Non è sempre facile seguire un piano virtuoso, essere obbedienti alle leggi della società e a quelle del Signore. Alla fine, comunque, seguire le regole è sempre la strada migliore per ottenere tutto ciò che il Signore ha promesso. Siamo tutti responsabili delle nostre azioni. La mia esperienza di avvocato mi ha insegnato che quelli che seguono una vita criminosa, di solito quando sono imprigionati, danno la colpa al padre o alla madre o alla società. Ma in realtà hanno scelto volontariamente di agire contro la natura di Dio e di conseguenza sono in una condizione contraria alla natura della felicità. Alcuni di loro addirittura affermano: il diavolo mi ha spinto a farlo. La verità in quell'affermazione è che il diavolo ci istiga a peccare. La menzogna è che abbiamo la libertà di scelta. Il maligno non può farci fare ciò che scegliamo di non fare. Le tentazioni e le cose che ci inducono a peccare possono arrivare a ognuno di noi, sia nella giovinezza, nella mezza età o nella vecchiaia.
The increased permissiveness of our society will require us to hold very tightly to the iron.
La crescente permissività della nostra società ci richiederà di tenerci molto saldi alla verga di ferro. È pericoloso giocare con le tentazioni di Satana. Avremo bisogno di stare in guardia tutti i giorni della nostra vita contro ogni forma di male. Tutti voi, giovani uomini che detenete il sacerdozio, avete il dovere di rispettare il sesso femminile. Quando uscite con le amabili giovani donne della Chiesa, avete il dovere di salvaguardare la loro purezza fisica e la loro virtù. Il sacerdozio che detenete vi dà una maggiore responsabilità di stare attenti, che gli alti valori morali della Chiesa vengano sempre rispettati. Sapete che non dovreste avvicinarvi a ciò che potrebbe stimolare in voi emozioni sessuali. Perderete parte di ciò che vi è di sacro in voi se andate oltre i limiti e abusate dei grandi poteri di procreazione. Come possiamo sperare di svolgere un ruolo importante in questo tempo e nell'eternità se non abbiamo la forza di autocontrollarci? Essere sposati con una donna retta che ama il Signore, ama voi e rispetta il sacerdozio, una delle benedizioni più grandi di questa vita e dell'eternità. L'ho imparato trascorrendo oltre 60 anni di matrimonio con mia moglie Ruth. Gli amici e conoscenti aggiungono molto alla ricchezza della vita, ma queste relazioni possono essere temporanee. Nessuno vi vuole più bene o si preoccupa di più per il vostro benessere dei vostri genitori. Potete avere da ridire su ciò che vi dicono, ma non potete dubitare del loro amore per voi e del loro interesse per il vostro benessere. Verrà il tempo in cui voi, giovani uomini, avrete la responsabilità di prendervi cura di una moglie e dei figli, i quali dipenderanno da voi. Quando vi sposerete sarete responsabili del benessere di vostra moglie e più avanti, quando comincerete una vostra famiglia, di quello dei figli. Il matrimonio e la paternità possono portare felicità e gioia eterna. Come disse il presidente Joseph F. Smith, è la vita familiare sulla quale si basa e si perpetua il governo della Chiesa. Per trovare grandi soddisfazioni nella casa, entrambi i genitori devono essere pienamente coinvolti nel matrimonio. President David O. McKay una volta disse: quando un uomo antepone alla famiglia gli affari o i divertimenti, in quel preciso momento egli comincia a scendere la china della debolezza d'animo. Alcuni di voi sono sulla buona strada per raggiungere con successo alcuni dei propri obiettivi in questa vita. Siamo fieri di voi. Mio padre una volta mi disse che pensava che avrebbe raggiunto il successo definitivo una volta che si fosse laureato in legge. Disse che la sua laurea fu solo l'inizio di sfide più grandi. In questa vita non raggiungeremo il successo definitivo e non saremo liberi dalle sfide del mondo. Viviamo in un'epoca di specializzazione. Quando ero un ragazzo, molte persone avevano la Ford T. In confronto alle auto di oggi, avevano una meccanica relativamente semplice. Molti erano in grado di aggiustarsi la propria macchina pulendo le valvole, cambiando la ghiera dei pistoni, montando nuove cinghie nei freni e usando grandi quantità di filo da imballo. Ai giorni d'oggi le macchine sono così sofisticate che una persona normale non sa molto su come ripararle. I meccanici di oggi usano un computer per diagnosticare i problemi del motore. Ho usato questo esempio per incoraggiare voi, giovani uomini, a ottenere una formazione e un'istruzione adeguata per poter competere nel mondo del lavoro. Un'istruzione tecnica è molto importante e la stessa cosa vale nei settori dell'alta istruzione. Qualsiasi tipo di qualifica richiede una specializzazione. Non importa che vocazione scegliate di seguire nella vita, purché sia onorevole. Come manterrete la vostra famiglia è una vostra decisione. Ottenere una qualifica è un buon modo per far fronte alle spese, ma ci deve essere qualcosa di più per quanto riguarda l'impegno personale. Non diventate così preoccupati per le cose materiali della vita da perdere l'essenza della vostra umanità. Vi ricorderete il personaggio di Dickens, Jacob Marley, che si lamentava della sua ossessione per il lavoro, esclamando: affari? L'umanità avrebbe dovuto essere il mio affare. Il benessere comune avrebbe dovuto essere il mio affare. Ognuno di noi deve avere qualche ruolo nel rafforzamento della società, soprattutto svolgendo l'opera di Dio. Ho imparato che per coloro che detengono il sacerdozio la miglior formula per il successo è: cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Il successo non arriverà subito, perché richiede preparazione e duro lavoro. Non ci sono scorciatoie per raggiungere il successo. Ognuno di noi è una creazione unica del nostro Padre Celeste. Non esistono due di noi che sono completamente uguali. Nessun altro ha esattamente gli stessi doni e talenti che abbiamo ricevuto noi. Dovremo accrescere questi talenti e i doni e usarli efficacemente per esaltare la nostra unicità. Per esempio, quando ero giovane c'era un bravo ragazzo nel nostro vicinato che non era una persona erudita, ma faceva dei bellissimi mobili con le sue mani. Fummo chiamati alle armi lo stesso giorno. Lui non riusciva a imparare a rifarsi il letto, ma riusciva a trasformare pezzetti di legno in oggetti d'arte raffinata. Come disse il presidente Hunter, alcune persone pensano che il talento, la creatività, la stabilità morale o la grandezza non possano rientrare nelle caratteristiche dei giovani, ma sono riservate per coloro che sono più grandi. Ciò non è vero. Voi giovani uomini avete davanti un futuro pieno di grandi promesse. Siete beneficiari di conoscenza che il mondo non aveva mai avuto prima. Questa conoscenza vi permetterà di contribuire al futuro degli affari, dell'industria, dell'agricoltura e delle professioni moderne. Potreste essere tra coloro che difenderanno un certo tipo di vita sui campi di battaglia. Sarete tra coloro che diffonderanno i principi del Vangelo nel mondo e che aiuteranno a far crescere la Chiesa. Ora, miei cari nipoti, e voi tutti giovani speciali che mi state ascoltando, andate avanti con fede e rettitudine. Se lo farete, il Signore vi rafforzerà e vi onorerà, così che potrete realizzare grandi cose. Vi rendo testimonianza della grande e profonda influenza che il sacerdozio ha avuto nella mia vita. In tutti questi lunghi anni ho sempre provato a non nascondere chi sono e ciò in cui credo. Non posso ricordare un solo momento in cui questo abbia ostacolato la mia carriera o che abbia perso preziosi amici, riconoscendo con umiltà che sono un membro di questa Chiesa. Vi lascio la mia testimonianza oggi nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Fratelli, siamo riuniti stasera qui nel centro delle conferenze che in vari luoghi del mondo come detentori del sacerdozio. Sono onorato di avere il privilegio di parlarvi e prego che l'ispirazione del Signore guidi i miei pensieri e ispiri le mie parole. Nelle scorse settimane, mentre meditavo su ciò che potevo dirvi questa sera, ho pensato ripetutamente alla benedizione che abbiamo quali detentori del sacro sacerdozio di Dio. Quando guardiamo il mondo nel suo insieme, con una popolazione che supera i 6,5 miliardi di persone, ci rendiamo conto che costituiamo un gruppo molto piccolo e selezionato. Noi, che deteniamo il sacerdozio, siamo, secondo le parole dell'Apostolo Pietro, una generazione eletta, un real sacerdozio. Il presidente Joseph F. Smith definì il sacerdozio il potere di Dio delegato all'uomo, tramite il quale gli uomini possono agire sulla terra per la salvezza dell'umana famiglia, mediante il quale gli uomini possono esprimere il volere di Dio, come se gli angeli in persona fossero qui a parlare, attraverso il quale gli uomini sono investiti di potere per legare sulla terra ciò che sarà legato in cielo e di sciogliere sulla terra ciò che sarà sciolto in cielo. Il presidente Smith aggiunse: il sacerdozio è sacro e come tale deve essere considerato dal popolo. Fratelli miei, il sacerdozio è un dono che porta con sé non solo speciali benedizioni, ma anche solenni responsabilità. È nostra responsabilità vivere in modo tale da essere degni del sacerdozio che deteniamo. Viviamo in un periodo in cui siamo circondati da molte cose che hanno lo scopo di attirarci sui sentieri che possono portarci alla distruzione. Per evitare tali sentieri sono necessari determinazione e coraggio. Il coraggio è importante. Ne ho acquisito la convinzione in modo molto intenso tanti anni fa. A quel tempo ero vescovo. La sessione generale della nostra conferenza di Palo era in corso nella sala delle assemblee nella piazza del Tempio di Salt Lake City. La presidenza del nostro Palo stava per essere riorganizzata. Il sacerdozio di Aaron, che includeva i membri dei vescovati, aveva preparato la musica per la conferenza. Quando terminammo di cantare il primo numero, il presidente Joseph Fielding Smith, in visita al nostro Palo, si portò al pulpito e lesse, per chiedere nel voto di sostegno, i nomi dei componenti della nuova presidenza di Palo. Parlò di due membri che sarebbero stati sostenuti e poi indicò il mio nome e disse che sarei stato sostenuto come secondo consigliere nella presidenza del Palo. Io non ne avevo assolutamente conoscenza. Dopo essermi rimesso insieme, fui sostenuto e ricordai l'inno che avevamo appena cantato. Riguardava la parola di saggezza e il titolo era: abbi il coraggio, ragazzo mio, di dire no. Quel giorno scelsi come tema del mio discorso di accettazione il motto: abbi il coraggio, ragazzo mio, di dire sì. La richiesta di avere coraggio è fatta costantemente a ognuno di noi. Il coraggio di rappresentare le nostre convinzioni, il coraggio di svolgere il nostro dovere, il coraggio di onorare il nostro sacerdozio. Ovunque andiamo, il nostro sacerdozio viene con noi. Stiamo in luoghi santi. Il presidente J. Reuben Clark Jr., che per molti anni fu un consigliere della prima presidenza, disse: il sacerdozio non è come un mantello che potete mettere e togliere a vostro piacimento. Dipende da noi se è un'investitura perenne. Poi continuò: se davvero fossimo convinti di non poterlo mettere da parte e che Dio ci riterrebbe responsabili se lo degradassimo, questo ci impedirebbe di fare molte cose e ci salverebbe dall'andare in molti luoghi. Se ogni volta che dovessimo fare una piccola deviazione dalla via stretta e angusta, ricordassimo: sto per portare qui il mio sacerdozio, va bene? Non ci vorrebbe molto per rimetterci sulla via stretta e angusta. Il presidente Spencer W. Kimball disse: non c'è limite al potere del sacerdozio che voi detenete. Il limite sopraggiunge quando non vivete in armonia con lo Spirito del Signore e limitate voi stessi nel potere che esercitate. Miei fratelli del sacerdozio, dal più giovane al più vecchio, state vivendo secondo quello che il Signore richiede? Siete degni di detenere il sacerdozio di Dio? Se non lo siete, decidete qui e adesso. Raccogliete il coraggio che ci vorrà e apportate tutti i cambiamenti necessari, in modo che la vostra vita sia come dovrebbe essere. Per navigare in sicurezza sui mari della vita terrena, abbiamo bisogno della guida di quell'eterno marinaio, che è il grande Geova. Se stiamo svolgendo l'opera del Signore, abbiamo diritto al suo aiuto. Il suo aiuto mi è giunto infinite volte nel corso della mia vita. Durante la fase finale della Seconda Guerra Mondiale, compii 18 anni e fui ordinato anziano. Accadde una settimana prima che fossi arruolato nella Marina Militare. Un membro del Vescovato venne alla stazione ferroviaria a salutarmi. Proprio prima della partenza, mi mise in mano il libro che ho stasera qui davanti a voi. Il titolo è Il manuale del missionario. Risi e commentai: sarò in marina, non in missione. Egli rispose: portalo comunque, può tornarti utile. E in vero fu utile. Durante l'addestramento il nostro comandante ci insegnò come mettere i nostri vestiti in un grande bagaglio da marinaio. Poi ci consigliò: se avete un oggetto duro e rettangolare da porre sul fondo del vostro bagaglio, i vestiti rimarranno più fermi. Improvvisamente mi chiesi dove avrei mai trovato un oggetto del genere, poi improvvisamente mi ricordai dell'oggetto rettangolare adatto. Era il manuale del missionario. E così lo usai in questo modo per 12 settimane. La notte prima della licenza natalizia, i nostri pensieri andarono come sempre a casa. La caserma era tranquilla. Ad un tratto mi accorsi che il mio amico nella branda a fianco, un membro della chiesa di nome Leland Merrill, si stava lamentando per il dolore. Gli chiesi: che cos'hai, Merrill? Rispose: sto male, sto proprio male. Gli consigliai di andare in infermeria, ma spiegò che se l'avesse fatto non avrebbe potuto essere a casa per Natale. Penso che in quel momento gli dissi di stare zitto, così non avrebbe svegliato gli altri commilitoni. Poi, nella disperazione, sussurrò: Monson, non sei un anziano. Ammisi di esserlo, e quindi lui mi implorò: dammi una benedizione. Non avevo, mi resi conto che non avevo mai dato una benedizione, non avevo mai ricevuto tale benedizione, non ero mai stato testimone di una benedizione impartita. La mia preghiera a Dio fu una supplica per avere aiuto. Giunse la risposta: guarda in fondo al tuo bagaglio. Così, alle 2 del mattino, svuotai sul pavimento il contenuto del bagaglio. Poi, alla luce notturna, presi l'oggetto duro e rettangolare, il manuale del missionario, e lessi come benedire gli ammalati. Con circa 120 marinai curiosi a guardare, procedetti con la benedizione. Prima che io finissi di riordinare i vestiti, Leland Merrill dormiva come un bambino. La mattina dopo, Merrill, sorridendo, si voltò verso di me e disse: Monson, sono felice che detieni il sacerdozio. La sua gioia fu sorpassata solo dalla mia gratitudine. Gratitudine non solo per il sacerdozio, ma per essere stato degno di ricevere l'aiuto di cui avevo bisogno in un momento di bisogno e di aver esercitato il potere del sacerdozio. Fratelli, il nostro Signore e Salvatore disse: vieni e seguitami. Quando accettiamo il suo invito e seguiamo i suoi passi, egli dirige il nostro cammino. Nell'aprile del 2000 provai tale guida. Ricevetti una telefonata da Rosa Salas Gifford, che non conoscevo. Spiegò al mio segretario che i suoi genitori erano arrivati dal Costa Rica da alcuni mesi e che proprio una settimana prima della sua telefonata a suo padre, Bernardo Augusto Salas, era stato diagnosticato un tumore al fegato. Spiegò che i medici avevano informato la famiglia che suo padre sarebbe vissuto ancora solo pochi giorni. Il grande desiderio di suo padre, spiegò, era quello di incontrarmi prima di morire. Lasciò il suo indirizzo e chiese se potevo andare nella sua casa di Salt Lake City per incontrare suo padre. Per via di riunioni e impegni, era abbastanza tardi quando lasciai il mio ufficio. Tuttavia, invece di andare direttamente a casa, ebbi l'impressione di dover continuare a guidare e andare a trovare il fratello Salas proprio quella sera. Con l'indirizzo alla mano, cercai di trovare la casa. Nel traffico sostenuto e al calar del giorno, andrai oltre il punto in cui avrebbe dovuto esserci l'indirizzo della casa. Non vedevo nulla. E non mi arrendo facilmente, così feci un giro dell'isolato e tornai indietro. Ma ancora niente. Provai un'ultima volta, ma ancora nessun segno della strada. Iniziai a pensare che sarei stato giustificato se fossi tornato a casa. Avevo fatto uno sforzo diligente, ma non ero riuscito a trovare l'indirizzo. Invece, dissi una preghiera silenziosa per ricevere aiuto. Ebbi l'ispirazione di arrivare nel quartiere dalla direzione opposta. Guidai per un po' e poi girai la macchina per poter essere dall'altra parte della strada. In quella direzione c'era molto meno traffico. Quando mi avvicinai nuovamente alla destinazione, riuscii a vedere nella luce fioca un cartello stradale sul bordo della strada che indicava una stradina quasi invisibile e coperta di erbacce che conduceva a una palazzina e a una piccola casa singola a una certa distanza dalla strada principale. Mentre mi avvicinavo agli edifici, una ragazzina vestita di bianco mi fece un cenno di saluto e seppi di aver trovato la famiglia. Fui accolto in casa e poi accompagnato nella stanza in cui giaceva il fratello Salas. Al capezzale c'erano tre figli e un genero, come pure la sorella Salas. Erano tutti del Costa Rica, tranne il genero. L'aspetto del fratello Salas rifletteva la gravità delle sue condizioni. Uno straccio umido e logoro sulla sua fronte, che non era un asciugamani nuova, indicava l'umile condizione economica della famiglia. Dopo un po' di incitamento, il fratello Salas aprì gli occhi e fece un debole sorriso mentre lo prendevo per mano. Pronunciai le parole: sono venuto a incontrarla. Le lacrime scesero dai suoi occhi e anche dai miei. Chiesi se avrebbero desiderato una benedizione e la risposta unanime dei familiari fu affermativa. Poiché il genero non deteneva il sacerdozio, procedetti da solo a impartire una benedizione del sacerdozio. Le parole giunsero liberamente sotto la direzione dello Spirito del Signore, inclusi le parole del Salvatore che si trovano in Dottrina e Alleanze, sezione 84, versetto 88. Andrò davanti al vostro volto, sarò alla vostra destra e alla vostra sinistra, e il mio spirito sarà nel vostro cuore, e i miei angeli tutto attorno a voi per sostenervi. Dopo la benedizione, dissi alcune parole di conforto alla famiglia afflitta. Parlai con attenzione, in modo che potessero comprendere il mio inglese. poi, con la mia conoscenza limitata dello spagnolo, feci capire che volevo loro bene e che il nostro Padre Celeste li avrebbe benedetti. Chiesi la Bibbia di famiglia e indirizzai la loro attenzione su 3 Giovanni, versetto 4. Io non ho maggiore allegrezza di questa, d'udire che i miei figlioli camminano nella verità. Dissi loro, questo è quanto vostro marito e padre vorrebbe che ricordaste, mentre si prepara a lasciare la sua esistenza eterna. La dolce moglie del fratello Salas poi mi chiese tra le lacrime se potevo scrivere i 2 riferimenti scritturali che avevo condiviso con loro, in modo che potessero leggerli come famiglia nuovamente dopo. Non avendo nulla a portata di mano su cui scrivere, la sorella Salas cercò nella sua borsetta e ne tirò fuori un fogliettino. Mentre lo presi, notai che era una ricevuta della decima. Il mio cuore fu commosso quando mi resi conto che, malgrado le circostanze estremamente umili in cui vivevano, erano fedeli pagatori di decima. Dopo un tenero addio, fui accompagnato alla mia automobile. Mentre guidavo verso casa, pensai allo spirito speciale che avevamo sentito. Provai anche, come altre volte in passato, un sentimento di gratitudine perché il mio Padre Celeste aveva risposto alla preghiera di un'altra persona per mio tramite. Fratelli miei, ricordiamo sempre che il sacerdozio di Dio che deteniamo è un sacro dono che porta su di noi e su coloro che serviamo le benedizioni del cielo. Possiamo noi, ovunque siamo, onorare e proteggere tale sacerdozio. Possiamo noi essere sempre impegnati nell'opera del Signore per poter avere sempre diritto al suo aiuto. C'è una guerra in corso per le anime degli uomini, la vostra e la mia, continua senza tregua, come il suono di una tromba. La parola del Signore arriva a voi e a me e ai detentori del sacerdozio dappertutto. Pertanto, che ora ognuno con ogni diligenza apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. Possa ognuno di noi avere il coraggio di comportarsi in questo modo. Questa è la mia preghiera, nel nome che offro, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen. Vi ricordiamo che domani mattina la trasmissione del coro del tabernacolo sarà dalle 9.30 alle 10, orario di Salt Lake. Seguirà subito dopo la sessione della domenica mattina. Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del sacerdozio della Brigham Young University per il canto che ci ha offerto. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il nostro amato profeta, Presidente Gordon B. Inkley. Dopo il discorso del Presidente Inkley, il coro canterà I Love the Lord. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Paul V. Johnson, dei 70. Presidente Inkley.
My dear brethren of the priesthood,
miei cari fratelli del sacerdozio, è un'ispirazione guardare nei volti dei 21.000 presenti nel centro delle conferenze, sapendo che milioni di altri sono riuniti nelle sale della Chiesa e in molti altri luoghi in tutto il mondo. Mi rammarico di essere tanto vecchio in un momento in cui la vita è sempre più emozionante. Come tutti voi sapete, fui ordinato e messo a parte come presidente della Chiesa 12 anni fa, esattamente il 12 marzo 1995. L'anziano Ballard ha messo insieme alcuni dati
su questi 12 anni. Cito dalla sua dichiarazione: 387.750 missionari sono andati sul campo di missione, e questo rappresenta circa il 40% dei missionari che hanno servito in questa dispensazione. Costituisce il 40% negli ultimi 12 anni dei 177 da quando la Chiesa fu organizzata. 3.400.000 convertiti sono stati battezzati, e questo equivale a più di un quarto del totale attuale dei membri della Chiesa. Il numero totale di missioni nella Chiesa è aumentato da 303 a 344, e tre saranno presto aggiunte. Il ritenimento, calcolato sulla base della frequenza alla riunione sacramentale, dell'ordinazione al sacerdozio e della fedeltà nel pagamento della decima, sono aumentati significativamente. Sebbene tutto questo abbia un enorme significato, sono convinto che con un po' più di dedizione questo splendido passato recente può solo essere il prologo di un grandioso futuro. Con la spalla spingiamo il carro e andiamo. Se è difficile il cammino, possiamo cantare. Bisogna lavorare per questa causa, ma uniti un dì arriveremo. Prendete posto accanto a noi. Ora desidero passare ad un altro argomento. Ne ho già parlato molti anni fa. Lo ripeto perché chi mi ascoltò allora lo avrà dimenticato, e chi non mi ha sentito ha bisogno di udirlo. Riguarda il presidente Joseph F. Smith, che servì come presidente della Chiesa dal 1901 al 1918, per un totale di 17 anni. Joseph F. Smith era il figlio di Aaron Smith, che era il fratello del profeta Joseph, e fu martirizzato con lui a Carthage. Joseph F. nacque a Far West, nel Missouri, il 13 novembre 1838. Egli lasciò il Missouri quando era piccolissimo. Quando era un bambino di neanche 6 anni, sentì bussare alla finestra della casa di sua madre a Nauvoo. Era un uomo che si era precipitato a cavallo da Carthage per dire alla sorella Smith che suo marito era stato ucciso quel pomeriggio. Quando aveva 9 anni, guidò un tiro di buoi con sua madre attraverso le praterie per raggiungere questa valle. A 15 anni fu chiamato in missione nell'Hawaii. Arrivato a San Francisco, lavorò in una segheria per guadagnare abbastanza denaro per raggiungere le isole. Allora le Hawaii non erano un centro turistico, erano popolate dagli hawaiani, che per la maggior parte erano poveri, ma generosi per quanto avevano. Imparò a parlare la loro lingua e ad amarli. Mentre era là, ebbe un sogno straordinario. Ora cito dalla sua narrazione. Egli disse: un giorno, mentre ero in missione, mi sentivo molto scoraggiato. Ero del tutto indifeso e privo di amici, tranne che per la compagnia di una gente povera. Mi sentivo talmente abbattuto da tali condizioni di povertà, di mancanza di intelligenza e di conoscenza, essendo soltanto un ragazzo che osava a malapena guardare in volto un'altra persona. Mentre mi trovavo in queste condizioni, sognai di essere in viaggio
e avevo l'impressione di dovermi affrettare al massimo delle mie possibilità per timore di arrivare troppo tardi. Correvo il più possibile ed ero cosciente di avere con me solo un piccolo fagotto, che avvolgeva poche cose. Non mi rendevo esattamente conto del motivo per cui mi affrettavo al massimo delle mie forze, ma alla fine arrivai davanti ad un meraviglioso edificio e ritenni di essere arrivato a destinazione. Mentre mi avvicinavo a questo edificio, vidi un cardello che diceva «Bagno». Mi voltai rapidamente, entrai nel bagno e mi lavai. Aprii il piccolo fagotto che portavo con me e vi trovai un indumento bianco e pulito, un oggetto che non vedevo da tempo, perché la gente con la quale dimoravo non dava molta importanza alla pulizia, ma il mio indumento era pulito e io lo indossai. Poi mi precipitai verso quella che sembrava una grande apertura o porta. Bussai, la porta si aprì e l'uomo che si presentò al mio sguardo era il profeta Joseph Smith. Mi guardò con un'ombra di rimprovero e le prime parole che disse furono «Joseph, sei in ritardo». Eppure io presi fiducia e risposi «Sì, ma sono pulito, sono pulito». Egli mi prese per mano e mi attirò all'interno dell'edificio, poi chiuse la porta. Sentii la sua mano con una tale chiarezza come non ho mai sentito la mano di un altro uomo. Lo conoscevo, e quando entrai vidi mio padre, Brigham Young, Heber C. Kimball e Willard Richards, e tutti gli altri bravi uomini che avevo conosciuto disposti in fila. Guardai come se si fosse trattato di guardare questa valle, e mi sembrò che fosse piena di una vasta moltitudine di persone, ma sul palco c'erano tutte le persone che avevo conosciuto. C'era mia madre, seduta con un bambino in grembo, e potrei dire il nome di tutti coloro che ricordo di aver visto là, e che sembravano aver trovato posto tra gli eletti, tra gli esseri esaltati. Quando feci questo sogno, ero solo, steso sopra una stuoia tra le montagne delle Hawaii, e con me non c'era nessuno. Ma in questa visione io appoggiai una mano contro il profeta e vidi un sorriso illuminare il suo aspetto. Quella mattina, quando mi svegliai, ero un uomo, anche se pur sempre un ragazzo. Non c'era al mondo nulla che potesse farmi paura. Potevo affrontare qualsiasi uomo, donna o bambino, guardarli in volto e sentire nella mia anima che ero completamente un uomo. Quella visione, quella manifestazione e testimonianza di cui godetti in quell'occasione ha fatto di me ciò che sono. Se sono qualcosa di buono o di puro o di onesto davanti al Signore, se c'è in me qualcosa di buono, questa esperienza mi ha aiutato a superare ogni prova e ogni difficoltà. Il fulcro di quel sogno significativo si trova nel rimprovero fatto da Joseph Smith al giovane Joseph F. Il profeta disse: «Joseph, sei in ritardo». Joseph F. rispose: «Sì, ma sono pulito, sono pulito». Il risultato di quel sogno fu che un ragazzo diventò un uomo. La sua dichiarazione «Sono pulito» gli diede la sicurezza e il coraggio per affrontare chiunque o qualsiasi situazione. Egli ricevette la forza che scaturisce da una coscienza tranquilla,
fortificata dall'approvazione del profeta Joseph Smith. Questo sogno profetico ha un significato per ogni uomo e ragazzo riunito stasera in questa vasta congregazione. C'è un vecchio adagio che dice: la pulizia è la cosa più vicina alla divinità. Il profeta Isaia scrisse: lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni, cessate di fare il male, imparate a fare il bene, e poi venite e discutiamo assieme, dice il Signore, quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Nella rivelazione moderna il Signore ha detto: siate puri, voi che portate i vasi del Signore. In un mondo che sguazza nella sozzura, siate puliti, nel linguaggio, nei pensieri, nel corpo e nel vestire. A ciascuno di voi siate puliti, nel vostro linguaggio. In quei giorni si nota tanta oscenità, tanta volgarità. Mancare di esprimere in un linguaggio pulito vi caratterizza come persone il cui vocabolario è estremamente limitato. Quando Geova scrisse sulle tavole di pietra, disse ai figli di Israele: non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, in vano, poiché l'Eterno non temerà, non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Il Signore ha valorato quel comandamento con le parole della rivelazione moderna. Ricordatevi che ciò che viene dall'alto è sacro, e se ne deve parlare con cura e su impulso dello Spirito. Siate puliti nel pensiero. Il Signore ha affermato: ogni cosa compiuta dinanzi a me, 42-41. Una mente impura si esprime con un linguaggio impuro e profano. Una mente pura si esprime con un linguaggio positivo e edificante e con gli atti che portano felicità al cuore. Siate puri nel corpo, nel modo in cui vi vestite e vi comportate. Non fatevi tatuare. Se lo fate, un giorno lo rimpiangerete. Solo una procedura dolorosa e costosa può rimuovere i tatuaggi. Siate puliti, puri e ordinati. Abiti sciatti portano maniere trasandate. Non mi preoccupo tanto di cibo che di ciò che indossate, quanto del fatto che siate puliti e puri. Ricordate il sogno di Joseph Smith: mentre si stava affrettando, aveva con sé un piccolo fagotto avvolto in un fazzoletto. Quando fece il bagno e lo aprì, scoprì che conteneva degli indumenti puliti. Quando benedite o distribuite il sacramento, cercate di avere l'aspetto migliore possibile. Assicuratevi di essere puliti. E così, fratelli miei cari, potrei andare avanti. Potrei parlare di ciò che sta accadendo in internet e dell'utilizzo del computer che porta a pensieri e azioni degradanti. Mi basta dire che è totalmente disdicevole per chi detiene il sacerdozio di Dio. Voi siete i suoi servitori scelti, siete stati ordinati a qualcosa di santo e magnifico. Non potete vivere nel mondo e seguire le vie del mondo. Deve esserci al di sopra di tutto questo. Dovete voi essere al di sopra di tutto questo. Possa il Signore benedirvi, miei amati fratelli. A voi ragazzi dico: andate avanti con la vostra istruzione. Quando vi sposerete, sarà vostro obbligo provvedere alla famiglia Il mondo delle opportunità si trova dinanzi a voi. La vostra istruzione è la chiave che aprirà la porta. Sarà la porta dell'edificio che sognò Joseph Smith da ragazzo mentre dormiva su una montagna alle Hawaii. Dio vi benedica, miei cari fratelli. Parlate col Signore in preghiera. Coltivate un rapporto con Lui. Egli è l'Onnipotente, che ha il potere di sollevarvi e aiutarvi. Prego che ciò possa avvenire nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli. Ci pichiamo il nostro capo in gratitudine che abbiamo potuto prendere parte a questa riunione del sacerdozio. Siamo così grati di vivere in questo importante periodo della storia dove il sacerdozio è stato restaurato. Siamo grati per il profeta e gli apostoli, siamo così grati per il messaggio che ci è stato dato questa sera. Ti chiediamo che ci benedirai con il tuo spirito, che i pensieri e le sensazioni che abbiamo avuto questa sera potranno rimanere con noi, che così potremo sempre rimanere puliti e potremo sempre rimanere aperti al tuo spirito. Potremmo sempre essere degni detentori del sacerdozio. Siamo grati per l'opportunità che abbiamo avuto di sentire dal profeta Gordon B. Hinckley e dai suoi consiglieri e dagli altri. Ti chiediamo che potrai rimanere con noi e santificarci e fortificarci. In nome di Gesù Cristo. Amen.